Benvenuti nello spazio dedicato per i bambini e i genitori.
Proposte, consigli, attività per passare una giornata insieme ai vostri bambini.
Sono un ribelle, mamma.
Pronto? Passami la mamma. Lo so che è ancora sveglia nella stanza. Sono le 4 del mattino. Avrei bisogno di parlarle un attimino. Sto bene, non è un incidente. Guarda mamma, non mi è successo niente. Stanotte non torno lì a dormire. Resto fuori, non c'è niente da spiegare. Giuro, non è per farti male. Dormo fuori, non farmela pesare. C'è un posto qui a casa degli amici.
Molto carina, senza soffitto, senza cucina, non si poteva entrarci dentro perché non c'era il pavimento. Non si poteva andare a letto in quella casa, non c'era il tetto. Non si poteva fare pipì perché non c'era vasino lì. Ma era bella, bella davvero, in via dei Matti numero zero, ma era bella, bella davvero, in via dei matti numero zero. Era una casa molto carina,
senza soffitto, senza cucina,
non si poteva entrarci dentro,
perché non c'era il pavimento, ma si poteva andare a letto in quella casa, non c'era il tempo, non si poteva fare la pipì, perché non c'era bacino lì,
ma era bella, bella davvero,
in via dei matti numero zero,
ma era bella, bella davvero, in via dei matti numero zero.
17-16 minuti, un buonissimo pomeriggio a tutti voi, bambine e bambini, ragazze e ragazzi. Siete all'ascolto di Radio Blackout su 105.250 e questa è Sono un ribelle mamma, in questo lunedì 6 di febbraio 2023. Mese di febbraio e per antonomasia, che la saluto, il mese di febbraio è il mese del carnevale. Tutti, insomma, i bambini e le bambine sono in fermento per, insomma, la prima festa che, insomma, si può organizzare, partecipare di carnevale. Soprattutto sono proprio i piccolini che ancora non ce l'hanno questa idea, no, di festa e soprattutto del travestimento. A quelli un po' più grandi spesso, non a tutti, per carità, insomma, piace travestirsi in questo periodo, andare a fare feste, soprattutto lanciare i coriandoli. L'anno scorso avevamo parlato di coriandoli, appunto, insomma, di da dove arrivano, di come sono nati in realtà. Quest'oggi invece volevo raccontarvi un po' di storie di maschere, qualche filastrocca sul carnevale e poi anche così qualche piccola attività, insomma, che potrete fare anche a casa per costruire così qualche maschera, qualche, diciamo, copricapo, non vestiti, perché i vestiti sono difficili da fare, quindi anche solo dell'oggettistica, ecco, di carnevale, che poi potete voi inventare delle altre cose da mettervi addosso. Abbiamo l'Afro Caribbean Party, così per fare un po' di festa, visto il tema di oggi.
Traigo una rumbita. Oh, faccia bonita, mi linda cancita, la rumba caliente es mejor que el son. Mira que se rompen ya de gusto las maracas y el de los timbales ya se quiere alborotar. Se divierte así el francés y también el alemán, y se alegra el irlandés y hasta el musulmán. Y si bailando un inglés se le mete el alboroto, es pa' que se vuelva loco hasta un japonés. Pa' la rumba no hay frontera, pues se baila hasta en el polo. Yo lo he visto bailar solo hasta un esquimal. El que tenga algún pesar, que se busque su cachita y le diga: ven, negrita, vamos a rumbear. Qué lindo está, cachita.
Partiamo semplicemente dal significato del carnevale, che questo da proprio dalla etimologia, dalla parola in sé, che è carnevale, carne, levare, quindi in sé è proprio togliere la carne, ed è riferito al giorno del precedente alla quaresima, e insomma riferito alla religione cristiana, i 40 giorni in cui non si mangia la carne, quindi il giorno prima, che è quello del martedì grasso, si fa baldoria. Ormai il carnevale, insomma, ma diciamo, per festeggiarlo inizia già a fine gennaio, ma soprattutto sappiamo benissimo che negli altri paesi come il Brasile, per costruire insomma tutti i carri e il grosso evento del fatto poi nel Sambodromo e non solo, ma anche per le strade, anche di Bahia ad esempio, ci sono insomma, vogliono mesi prima per insomma la preparazione e la costruzione delle maschere dei carri. Quindi l'etimologia della parola è questa, ma che in realtà è stata poi chiamata la festa dei pazzi nel periodo insomma cristiano, perché insomma questa festa era una festa pagana, non era, veniva riconosciuta dalla religione cristiana. Quindi considerate anche una festa pagana, perché si celebrava prima del cristianesimo, e le celebrazioni infatti sono molto simili a quelle legate alle feste della fecondità, che si svolgono proprio a febbraio. Insomma, il carnevale è molto molto antico, addirittura parte dai greci, dove appunto in questo periodo celebravano la festa di Dionisio, organizzando banchetti in cui si ubriacava, dove tutto era lecito, quindi ci si ubriacava, insomma faceva molta molta festa, si mangiava tanto. Bella. questo tipo di feste si tenevano anche in Egitto e nell'antica Babilonia. In molte di queste feste e culture diverse sparse per il mondo si accomuna un po' questa realizzazione di un fantoccio a cui si dà fuoco durante un rituale per purificare l'intera comunità, un po' come si fa anche alla fine delle feste del Natale, quella con la Befana. E poi c'è la cosa, diciamo, principale, che è quella del travestimento, e quindi di cambiare volto, di essere un altro. È molto importante questo, perché un po' il significato era vestirsi da qualcun altro per nascondere un po' l'identità e quindi prendersi un po', diciamo, una pausa dalla propria personalità e concedersi una divagazione rispetto alla vita quotidiana. Una storia classica raccontava proprio che le storie classiche, ci sono purtroppo sempre questi re e regine che noi volentieri ne facciamo a meno, ma insomma questa è la storia, e quindi racconta proprio di questo re che per un giorno decide di far salire così al trono, o insomma semplicemente di scambiarsi i ruoli con il proprio servo, e lo stesso la contadina con la regina con la sua cortigiana, e quindi si scambiano i ruoli per un giorno. E anche se insomma la regina era felicissima di fare le pulizie, e infatti diceva: speriamo che duri poco. E all'epoca appunto c'era questa storiella che diceva proprio questo re, di questo servo, di questa regina, di questa insomma serva donzella, che dove si appunto si scambiavano i ruoli e per un giorno si fingeva di essere un altro. Un po' è questo insomma spesso il simbolo un po' del carnevale, come quello siamo più visivo, no? Dove appunto ci vediamo e anzi quasi non ci riconosciamo spesso se siamo ben travestiti. E nell'antichità pensate che la maschera invece era usata per raccogliere le energie delle divinità e delle forze della natura. Si trattava quindi di un modo per catturarne il potere per sfruttarlo a proprio piacimento. Magari. Dipende dai loro poteri, un po' come trasformarsi in un gormita. Infatti, come dicevo poco fa, questa festività in questa festività appunto si ribaltavano le gerarchie sociali. e quindi venivano rovesciate, no? Tutto questo ordine precostituito, no? dalle gerarchie sociali si rovesciavano, e così gli schiavi potevano considerarsi liberi, i nobili potevano essere derisi. Anche questa insomma particolarità c'era, no? Questo pensiero qua. E infatti le maschere, quelle che conosciamo, quelle classiche delle regioni, nascono anche un po' da lì, farsi delle beffe dei potenti, e quindi questo è un po' il divertimento, no? E quindi nascono poi le maschere delle tradizioni italiane, come Arlecchino, Pulcinella, insomma Brighella, Colombino, Gianduia. Tutti servitori furbi e senza scrupoli che si prendevano gioco dei loro padroni. E per questo il carnevale ci piace. Per questo è che la maschera ha lo scopo di proteggere la persona che la indossa, permettendole di agire impunemente, conservando così l'anonimato e mettendola nelle condizioni di fare quel che normalmente durante il resto dell'anno non farebbe, perché andrebbe contro l'ordine stabilito. Del resto, come dicevano i latini, se mei in anno licet insanire, ovvero una volta all'anno è concesso impazzire. Per quanto riguarda sempre le maschere, un'altra ipotesi invece affonda le radici decisamente più indietro nel tempo. Andiamo alle popolazioni arcaiche. Le maschere qua venivano usate come strumento per mettersi in contatto con le energie della natura durante le cerimonie spirituali. Si pensava che mascherandosi gli spiriti dei defunti fossero invitati a venire sulla terra, e in questo modo veniva data la loro possibilità di divertirsi e fare baldoria, a patto però che in cambio assicurassero raccolti abbondanti. Penso che insomma se tuttora, ma nelle tribù africane ancora questo avviene, non solo a carnevale ma per altri rituali. Se vuoi.
Buscando en mi guitarra una tonada de amor, quise acabarte el muro del corazón. Y aunque lance mi vida por un balcón, siempre en mi canción vive la ilusión de explorar tu piel. Ando como alma en pena matando la soledad, con esperanzas locas de un nuevo amor. Hasta la noche larga de luna llena, bebé, sigo con mi pena, bebé, sigo con mi pena, bebé, y extrañándote. Quiero volar a favor del viento para cambiar mi destino. No puedo más con esto.
Carnevale vecchio e pazzo, se venduto il materasso per comprare pane e vino, tarallucci e cotechino, e mangiando a crepapelle la montagna di frittelle, gli è cresciuto un gran pancione che somiglia a un pallone. Beve beve, all'improvviso gli diventa rosso il viso, poi gli scoppia anche la pancia mentre ancora mangia. Così muore Carnevale e gli fanno il funerale. Dalla polvere era nato ed in polvere è tornato. Questa era una filastrocca di Gabriele D'Annunzio sul carnevale, pensate un po'. A proposito proposito di pane, vino, tarallucci e cotechino, andiamo così a raccontare un po' di una maschera, insomma, la prima, quella nostra, diciamo, quella di casa nostra, diciamo così, ed è quella piemontese. Sono un ribelle, mamma. Maschera di Gianduia. La vera storia di Gianduia nasce a Torino, appunto, come vi dicevo, qua in Piemonte, precisamente nella nostra città, dalla felice intuizione dei due burattinai Giovanni Battista Sales e Gioacchino Bellone. L'inizio della loro collaborazione non fu facile, perché la città sabauda era ricca di spettacoli di burattini, quindi la concorrenza era davvero tanta. Quindi i due volenterosi burattinai decisero di iniziare a girare le città per cercare di farsi un nome e di guadagnare di più. Dopo qualche mese arrivarono a Genova, dove iniziarono a mettere in scena uno spettacolo dove il protagonista era un personaggio di nome Gironi. Il pubblico sorrideva alle disavventure di Gironi, specialmente quando si tirava in ballo il potere politico. Infatti il doge si chiamava Gerolamo Durazzo ed i genovesi lo identificavano nella marionetta Gironi, che ne ridicolizzava il nome. Dopo pochi giorni dall'inizio delle repliche dello spettacolo, oltre agli spettatori arrivò anche la polizia. Furono arrestati e accusati di ingiuria nei confronti del doge e le loro marionette bruciate. In più furono immediatamente espulsi dalla città. Il ritorno da Torino però non fu meno traumatico, infatti qui presentarono un altro spettacolo con protagonista Gironi Gerolamo, che per combinazione era il nome del fratello di Napoleone. Mamma che sfortunati! Inoltre lo spettacolo era infarcito di battute contro la dominazione francese, che non piacquero affatto alle autorità. Questi infatti li condannarono a morte. Sale Sebelloni, colpevole di aver tramato contro lo Stato, furono rinchiusi nelle Torri Palatine, da cui però riuscirono abilmente a scappare. Evviva! Raggiunsero Assi, dove furono accolti dalla famiglia di Rolandis, famosa per le idee unitarie, e che li ospitò in una cascina tra i boschi di Caglianetto nel Monferrato. Oggi questa cascina è famosa con il nome di Chabot Gianduia. In questo ambiente vivace i due scrissero un nuovo canovaccio, cambiarono il pericoloso nome di Gironi in Gianduia e mutarono anche il carattere del personaggio. Infatti rispecchiava più fedelmente il carattere dei piemontesi, sempre di ottimo umore, fedeli al dovere e alla parola data. Di più, il personaggio non recitava più battute in libertà, ma una chiara critica politica per portare avanti l'idea dell'unità d'Italia. Ritorno a Torino fu un vero trionfo. Da subito il pubblico si innamorò di quel personaggio in cui riconosceva il vero spirito del popolo piemontese, e negli anni successivi la maschera di Gianduia fu adottata da moltissime compagnie teatrali. Divenne protagonista anche di molte vignette satiriche di alcuni giornali. Gianduia, con le sue battute satiriche, influenzò così tanto l'opinione pubblica piemontese che stimolò realmente le decisioni del Parlamento subalpino. Infatti spesso si metteva in contrapposizione con i personaggi politici del calibro di Cavour, Mazzini e D'Azeglio. Dopo l'Unità d'Italia, inevitabilmente il suo ruolo cambiò di significato. Diventò affiancato alla maschera di Giacometta, l'emblema dei risorti carnevali torinesi. La sua immagine ridimensionata si legò allora a quella del vino, come appunto parlava D'Annunzio, e dei vari dolci, di cui Torino diventò una delle capitali italiane. E appunto il dolce poi fu proprio quello del formato piccolino, quindi da Gianduia i Gianduiotti. Quindi il dolce più famoso anche nel carnevale, fatto di cacao, nocciole, delle langhe e zucchero, si regala il formato piccolo, che appunto è il gianduiotto. E la forma, che è molto particolare quella del gianduiotto, ricorda proprio il cappello della maschera di Gianduia. La luna brilla in la madruga, passeando con mi morena, contemplo los naranjales de esa isla tan preciosa, perfumada por azares. Esa isla tan preciosa, perfumada por azares. La barca viene, la barca va, mi caribeña pinera. La luna brilla en la madrugada, mi caribeña pinera. Per fare un vestito d'Arlecchino ci mise una toppa Meneghino, ne mise un'altra Pulcinella, una gianduia, una Brighella. Pantalone vecchio Pidocchio ci mise uno strappo sul ginocchio e stenterello largo di mano qualche macchia di vino toscano. Colombina, che lo cucì, fece un vestito stretto così. Arlecchino lo mise lo stesso, ma ci stava un tantino perplesso. Disse allora Balanzone, bolognese e dottorone: ti assicuro e te lo giuro che ti andrà bene il mese venturo se osserverai la mia ricetta, un giorno digiuno e l'altro bolletta. Finale un po' più triste, questo del vestito di Arlecchino di Gianni Rodari. E invece adesso andremo a leggere una storiella, insomma, che è poi quella che si tramanda, di come è nato il proprio il vestito di Arlecchino, che è proprio io penso sia il più famoso, la maschera più famosa, perché poi di altre a volte non si sa neanche il nome, non si ricorda neanche la maschera. Volte un bambino molto povero chiamato Arlecchino, che viveva con la sua mamma in una misera casetta. Arlecchino andava a scuola e per Carnevale la maestra organizzò una bella festa e propose a tutti i bambini della scuola di vestirsi in maschera. I bambini accolsero l'idea con molto entusiasmo, parlavano dei loro vestiti coloratissimi e bellissimi. Arlecchino solo, in disparte, non partecipava all'entusiasmo generale. zitto zitto in un angolino, sapeva che la sua mamma era povera e non avrebbe mai potuto comprargli un costume per quell'occasione. Così gli altri bambini gli spiacque vedere Arlecchino tanto triste, e così ciascuno di loro decise di portargli un pezzetto di stoffa avanzata dei loro costumi colorati. La mamma di Arlecchino lavorò tutta la notte, cucì fra loro tutti i pezzi diversi e ne fece un abito. Al mattino Arlecchino trovò un bellissimo abito di colori diversi. La mattina del martedì grasso, alla festa della scuola, quando Arlecchino entrò in classe, tutti lo accolsero con un fragoroso applauso, perché il suo vestito non solo era il più bello, ma anche il più originale. Il vestito dell'amicizia, Arlecchino, poverino, non aveva un vestitino. Ogni bimbo gli ha portato un pezzetto colorato e la mamma gli ha cucito un bellissimo vestito. È di tanti bei colori, come tanti sono i cuori, che hanno donato la Letizia con un gesto di amicizia. E voilà.
Negras te lo digo, compay.
da dove arriva, tra l'altro non abbiamo ancora detto questa cosa, la maschera del Lecchino è lombarda, arriva da Bergamo, quindi da Torino a Bergamo. La stagione del carnevale, tutto il mondo fa cambiar, chi sta bene, chi sta male, carnevale fa rallegrar. Chi ha denari se li spende, chi non ne ha ne vuol trovar, e si impegna e poi si vende per andarsi a sollazzar. Qua la moglie, là il marito, ognuno va dove gli par, ognun corre a qualche invito, chi a giocare e chi a bailar. Questa era la stagione del carnevale di Carlo Goldoni. Per la par condicio alle 18 in punto, dopo due maschere, quella di quella piemontese di Gianduia e quella lombarda di Arlecchino, andiamo al sud e quindi andiamo a Napoli. Con questo mambo, al mambo italiano. questa storia probabilmente l'avevamo letta anche l'anno scorso, perché mi ricordo che avevo raccontato anche del di quel film Totò Sapore, dove insomma compare molto Pulcinella. Ma è sempre bello a volte, no? Soprattutto i bambini lo fanno sempre, che ci richiedono sempre la stessa storia. Storia di Pulcinella. Di tutte le marionette del vecchio teatrino, Pulcinella era la più irrequieta, aveva sempre da protestare, o perché all'ora della recita avrebbe preferito andare a spasso, o perché il burattinaio gli assegnava una parte buffa, mentre lui avrebbe preferito una parte drammatica. Giorno l'altro, diceva Arlecchino, taglio la corda. E così fece. Una notte Pulcinella riuscì ad impadronirsi di un paio di forbici dimenticate dal burattinaio e così tagliò uno dopo l'altro i fili che gli legavano la testa, le mani e i piedi e propose ad Arlecchino, vieni con me. Arlecchino non voleva saperne di separarsi da Colombina, ma Pulcinella non aveva intenzione di portarsi dietro anche quella smorfiosa che in teatro le aveva giocato 100.000 tiri. Allora me ne andrò da solo, decise. Si gettò coraggiosamente a terra e via, gambe in spalla. Che bellezza, pensava correndo, non sentirsi più tirare da tutte le parti da quei maledetti fili. Che bellezza mettere il piede proprio nel punto dove si vuole. Ma il mondo, per una marionetta solitaria, è grande e terribile. È abitato specialmente di notte, da gatti feroci, pronti a scambiare qualsiasi cosa che fugge per un topo cui dare la caccia. Pulcinella riuscì a convincere i gatti che avevano a che fare con un vero artista, ma ad ogni buon conto si rifugiò in un giardino, si acquattò contro un muretto e si addormentò.
Tengo che seguir con mi destino, sembrare la semilla della speranza, hasta encontrar un nuevo amanecer, siempre recordándote, siempre añorándote.
Allo spuntar del sole si alzò ed aveva fame, ma intorno a lui, a perdita d'occhio, non c'erano che garofani, tulipani e ortensie. Pazienza, si disse Pulcinella, e colto un garofano cominciò a mordicchiarne i petali con una certa diffidenza. Non era come mangiare una bistecca ai ferri o un filetto di pesce persico. I fiori hanno molto profumo e poco sapore, ma a Pulcinella quello parve il sapore della libertà. E al secondo boccone era sicuro di non aver mai gustato cibo più delizioso. Decise di rimanere per sempre in quel giardino e così fece. Dormiva al riparo di una grande magnolia, le cui dure foglie non temevano pioggia né grandine, e si nutriva di fiori. Oggi un garofano, domani una rosa. Pulcinella sognava montagne di spaghetti e pianure di mozzarella, ma non si arrendeva. Era diventato secco e magro, ma così profumato che qualche volta le api si posavano su di lui per succhiare il nettare e si allontanavano deluse solo dopo aver tentato invano di affondare il pungiglione nella sua testa di legno. Venne l'inverno, il giardino sfiorito aspettava la prima neve e la povera marionetta non aveva più nulla da mangiare. Non dite che avrebbe potuto riprendere il viaggio, le sue povere gambe di legno non lo avrebbero portato lontano. Pazienza, si disse Pulcinella, morirò qui, non è un brutto posto per morire. Inoltre morirò libero, nessuno potrà più legare un filo alla mia testa per farmi dire sì o no. La prima neve lo seppellì sotto una morbida coperta bianca. In primavera, proprio in quel punto, crebbe un garofano. Sottoterra, calmo e felice, Pulcinella pensava: ecco, sulla mia testa è cresciuto un fiore. C'è qualcuno più felice di me? Ma non era morto, perché la marionetta di legno non possono morire. È ancora là sotto e nessuno lo sa. Se sarai tu a trovarlo, non attaccargli un filo in testa ai re e regine del teatrino, quel filo non dà fastidio, ma lui non lo può proprio soffrire. Questa storia di Pulcinella non mi stanco mai di raccontarla, è proprio una storia di libertà. Penso sia un bellissimo messaggio anche da far arrivare a voi bambini, bambine che insomma dovete ancora crescere, diventare grandi, che serve anche a noi grandi per non abbassare anche mai la testa. E per liberarci da questi fili. I fili che abbiamo qua intorno a noi. Se avete così qualche bella storia, bella favola sulle maschere tradizionali e non solo, perché poi insomma dalle tradizionali italiane possiamo passare anche a quelle di tutto il mondo, scriveteci. Fa infatti sicuramente faremo così due trasmissioni dedicate alle maschere italiane, insomma che cosa si può fare così a carnevale anche con qualche attività, e poi possiamo dedicarci anche quelle insomma oltre oceano. Un'attività carina che si può fare col materiale di recupero è una maschera molto molto semplice, è quella fatta con la scatoletta delle uova di carta, che è molto molto semplice. Se voi vedete proprio, aprite la scatola di cartone delle uova e vedete che ci sono già dei buchetti e c'è già un naso. Il naso è la divisione tra le varie uova. Se voi lo tagliate lungo i bordi, vedete che ci sono due cerchi, poi fate i buchetti per gli occhi e poi arriva il naso davanti. Una maschera di quelle che si possono così tenere con il bastoncino, che non si mettono così nella testa, un po' come le signore veneziane, non so se avete visto, con queste belle maschere che se le tengono così con la stanghetta, insomma non mi viene il nome, e poi sopra questi belli occhi col naso fatte col cartone delle uova, ci potete insomma mettere tutto quello che volete, potete fare insomma 2000 piume fatte anche col cartoncino, oppure le vendono quelle piumette belle colorate. Quindi la potete veramente decorare poi come volete tutto intorno. E com'è molto carina anche quella fatta con la carta dei fumetti, anche se insomma certamente molti bambini, insomma i bambini piacciono leggere i fumetti, quindi uno dice perché li devo strappare, ma magari ne avete uno brutto, uno doppio, cioè ormai insomma ve li regalano, e quindi potete utilizzare alcune di queste pagine, fare le pieghette, no, a ventaglio, e fare prima una bella mascherina classica e mettere anche qua dei collage di ritagli di fumetti, e poi con le pagine fate il ventaglio e lo piazzate sopra. A proposito invece di re e regine, che a noi non ci piacciono, ma le coroncine un po' stravaganti e anche così artistiche invece almeno a me piacciono, e quindi ho trovato molto molto carine le corone d'artista. Beh, per chi è bravo a disegnare, se le può, allora va a prendere qualche immagine di dipinto, disegno degli artisti che più vi piacciono. Immaginate anche Clittering, no? Vabbè, andatevelo a cercare, ma sicuramente molti di voi magari lo conoscete, questi omini stilizzati. Lui appunto era un writers di New York che andava insomma a dipingere questi omini per le strade e sui muri. Ne ricopiate qualcuno e poi con insomma la base di cartoncino li mettete in sequenza, ci sono anche quelli insomma con le braccia in aria, e poi fate uscire, non fate i bordi lineari, ma seguite gli omini, quindi verrà tutto un po' frastagliata. Oppure, non lo so, la più facile è quella, la corona di Mondrian, che ha insomma tutti quei rettangolini quadrati rossi, bianchi e blu e gialli, e anche bianchi, insomma, quindi potete decidere voi un po' le altezze e i colori e fare anche le varie frastagliature sopra, che si dice così, boh. Tutto è concesso a Blackout. Oppure, non so, vi viene in mente qualche altro artista che vi piace? Chi lo sa? Oppure, non lo so, mi viene in mente lo spagnolo, lì, Miró. che ha tutti quegli omini anche molto molto stravaganti, e anche qua potete riprenderli e appiccicarli su una coroncina. È importante, è molto carino non lasciare la corona lineare in alto, ma seguire le forme del disegno. La più semplice e semplicissima, che veramente non dovete chissà far cosa, se avete delle piume, oppure la potete fare la classica fascetta da indiano. Una maschera carina e simpatica è quella fatta con le mani. Se mettete le vostre, fate il disegno della forma delle vostre mani unite, e poi dopo praticamente fate gli occhietti sui palmi. Anche se fate la forma, quella là, delle ombre del coniglio, avete presente l'ombra del coniglio che viene un occhio? Ecco, se disegnate le vostre mani così e le unite una con l'altra, viene fuori una mascherina. È una magia, semplice, semplice. Brave nonne che cuciono, insomma, sfruttatele, che a loro in realtà piace molto fare qualcosa per i loro nipotini.
In tu seno, a nuestro apostol Martí, oye nena, que yo me voy a morir. A Oriente yo quiero gozar, que yo me voy a morir.
Oltre alle corone d'artista ci sono anche le mascherine d'artista, che sono bellissime. Se andate a vedere su internet le trovate, anche qui vale lo stesso pensiero, pensate appunto al classico disegno di quell'artista lì, su una base classica di una mascherina lo andate così a disegnare o appiccicare, e poi però come sempre in alto non lo lasciate lineare, ma lo lasciate tutto frastagliato in base al disegno. Può essere così squadrato rispetto a Mondrian, e invece Miró è invece è proprio molto più così pieno di curve, di onde. E poi invece ci sono tutti gli omini di Clittering che invece si saltano sulla fronte. Molto bene, 18 e 24 minuti, sempre all'ascolto di Sono un ribelle mamma, e quasi in addirittura di arrivo, insomma stiamo per finire. concludiamo con un grande classico di carnevale, sicuramente un pezzo, insomma, che sentite in tutti i carnevali, un pezzo di samba, e voilà. Io vi saluto, vi rimando a lunedì prossimo con Son Ribelle Mamma dalle 17 alle 18:30, quasi come tutti, quasi, i lunedì più o meno. Dovrebbe esserci la distro aperta alle 17 fino alle 20:15, quindi via Antonio Cecchi 21 barra A, veniteci a trovare, e a presto allora, ok? A presto, ciao ciao, saluto a tutti voi.
Nego, nem tu deixa nego, chumbrego, não dá pra remar contra a maré. Saiba desatar nó de esfrego, tente se livrar desse apego. Pode até se esbaldar, não vai quem quer. Reze, acenda uma vela e peça sossego. É bom segurar seu emprego, não queira aparentar o que você não é. Sinta bem quem supera os seus medos. Ver, ouvir e calar é o segredo. Você tem que saber o que você quer. Todo truque da vida é um molejo. Relaxe, viva meu nego. Leve a vida que você quer. A, E, I, O, U. Vai de Jucaju. Assino atestado quem quer, eu vou referenciar. O que não falta é mulher, bote fé que vai sobrar. Às vezes não é a que se quer, de tempo ao tempo ela irá se revelar.
Nego, nem tudo é chamego, chumbrego, não dá pra remar contra a maré. Saiba desatar no desfrego, tente se livrar desse apego, pode até se esbaldar, não vai quem quer. Reze acendo uma vela e peça sossego. É bom segurar seu emprego. Não queira aparentar o que você não é. Se dá bem quem supera os seus medos. Ver ouvir e calar é o segredo. Você tem que saber o que você quer. Todo truque da vida é um molejo. Relaxe e viva, meu nego. Leve a vida que você quer.
Meu nego, leve a vida.